Elisa, vieni qua un momento, presentarti. Dai. Capisco niente di questa roba qui. Com'è possibile che non si schiacci questo qui? Che si apre? Ah, ecco. Buonasera, grazie per essere venuti sabato pomeriggio a questo convegno molto importante di riflessione. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Brollo che è presente, ci porterà il suo saluto. Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina, è Vescovo dove era Vescovo anche il fratello di Don Sturzo, Mario, di cui è iniziata la causa di beatificazione. Ed è anche presidente della commissione storica della causa di beatificazione di Don Sturzo. Tra l'altro questa sera abbiamo l'onore di avere fra noi anche Monsignor Luigi Giuliani, che conoscete perché anni fa, mi pare 6-7 anni fa, è venuto quando abbiamo presentato il filmato Don Sturzo vive, che è stato proiettato fino adesso all'inizio del convegno. Ringrazio anche Sua Eccellenza Monsignor Battisti, che Alfredo, che è sempre presente, diciamo, alle nostre richieste di partecipazione alle iniziative. Ringrazio anche le diocesi di Gorizia, che è rappresentata dal vicario per la pastorale Don Franco Gismano, la diocesi di Pordenone, che è rappresentata dal vicario generale Monsignor Basilio Danelon, e anche la diocesi di Trieste, che ha partecipato, ha diffuso gli inviti, però oggi non ha potuto mandare un sacerdote a rappresentarla. Ringrazio il nostro presidente nazionale, dottor Giovanni Paladino, e il coordinatore nazionale del rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez. E un grazie anche a Giuseppe Bevilacqua e a Silvio Donati, che poi ci accompagneranno con la recitazione e la musica di brani La vera vita, sociologia del soprannaturale. Come ho detto prima, il libro è a vostra disposizione fuori, chi vuole può lasciare un'offerta a Margherita, chi non può lo può portare a casa e leggere, perché è molto, molto formativo, educativo. Desidero ringraziare anche i parroci di tutta la nostra diocesi, a cui ogni volta che organizziamo questi convegni mando le locandine e gli inviti, e so che partecipano, diciamo, a queste iniziative anche spiritualmente. Oggi so che tanti avrebbero voluto essere presenti, quindi li considero qui, vicino a noi, perché oggi è sabato pomeriggio, quindi per un parroco sono problemi. Grazie anche alla Caritas della nostra diocesi e a Giovanna Luca, che è la presidente della Consulta dei Laici, e anche i presidenti delle associazioni della consulta, che vedo numerosi presenti questa sera. Il convegno è organizzato con il contributo dell'assessorato regionale alla cultura. L'assessore alla cultura Roberto Antonaz ha delegato per i saluti Giancarlo Tonutti. E ringrazio anche il nostro presidente della provincia, professor Marzio Sassoldo, che adesso ci porterà, dopo il nostro vescovo, il saluto, che ci ha dato anche il contributo per sostenere questa iniziativa. E la Fondazione Krupp, che anche lei ha dato il contributo, e il patrocinio del nostro comune, il sindaco Sergio Ceccotti, ha delegato l'assessore Portolezzi per un saluto. E il programma rispetto all'invito è un po' modificato, perché sapete che Sua Eccellenza Monsignor Brollo alle 17:05 dovrà assentarsi per la inaugurazione della chiesa di San Pietro Martire dopo la ristrutturazione, e quindi io desidero che possa ascoltare la relazione di Sua Eccellenza Monsignor Pennisi, che ha fatto tanta strada per venire qui da noi. E allora adesso io passo subito la parola per il saluto al nostro arcivescovo, e dopo diamo subito la parola al presidente della provincia e poi subito a Monsignor Pennisi. Prego, eccellenza.
Un saluto cordialissimo a tutti voi. È già stato fatto l'elenco di tutte le persone, quindi proprio per brevità anch'io sorvolo tutto questo, ma ringrazio la vostra presenza e in particolare chi viene così da lontano per parlarci del nostro carissimo Don Sturzo. Mi pare importante, io dico soltanto alcuni piccoli flash proprio perché il tempo urge e vorrei sentire anch'io la relazione perché è quella la parte importante. Quando parliamo di Don Sturzo molte volte lo si può vedere sotto sfaccettature diverse. Chi vede un prete che fa politica, chi vede un politico semplicemente non un prete, chi magari invece lo considera solo un prete astratto, e invece noi in lui abbiamo veramente una di quelle sintesi importanti tra, così come lui ha scritto nello stesso libro, Sociologia del soprannaturale, tra quella che è la dimensione soprannaturale dell'uomo trascendente e la concretezza dell'impegno, l'impegno da mettere in pratica. Direi che a mio avviso non credo sia in debito dire che si inserisce con un esempio pratico in quel grande discorso che sia Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, sia anche nell'ultimo intervento di Papa Ratzinger, al di là del discorso sui musulmani, ma sulla fede e ragione, sulla necessità di mettere e coniugare insieme fede e ragione. Noi viviamo in un tempo in cui, almeno nella nostra realtà occidentale, questa spaccatura sta producendo effetti veramente dannosi. Quando non si cerca un vero dialogo, laddove tutte e due le dimensioni danno un contributo vero per la crescita dell'uomo e per il raggiungimento di quelli che sono gli scopi comuni dell'uomo. Tutte e due da soli andrebbero male, nel senso che un fideismo porta a essere o alienati o addirittura fanatici da una parte, e semplicemente un razionalismo puro ci porta a non uscire, razionalismo puro, se è vero ragione allora sì, ma se è semplicemente chiusura a una dimensione diversa da quella che la ragione può raggiungere, allora porta a questa frattumazione che oggi noi vediamo ed assistiamo. Ci manca una dimensione, ma manca la dimensione dello spirito, manca la dimensione interiore dell'uomo che per natura sua è fatto corpo e spirito, non semplicemente una delle due dimensioni. Allora lo troviamo, a mio avviso, in Don Luigi Sturzo come esempio concreto, incarnato, di questa fusione. Un prete, perché è autentico prete, non è un prete per modo di dire che fa il politico, è un prete, autentico prete. La sua preoccupazione proprio per la dimensione dello spirito è una preoccupazione vera e effettiva che ha caratterizzato tutta la sua vita e che ha pensato di coniugare proprio questo suo impegno pastorale all'interno della politica, cioè di quel servizio al servizio della polis, della città, della cittadinanza, che è un servizio di carità, un servizio di amore. E i politici lo sanno quanto è difficile vivere con spirito di carità il servizio politico, no? Le tentazioni sono tante, sono forti. Allora, avere la possibilità di coniugare insieme realmente queste due dimensioni credo sia un fatto molto importante e interessante. Per questo sono contento che le relazioni di oggi, tutto l'insieme di questo incontro, ci presenti la figura di Don Luigi nella sua completezza e quindi dia anche a noi la possibilità di riflettere e meditare su quanto quel suo insegnamento potrebbe essere ripreso, pur in tempi diversi e in situazioni mutate, anche nel giorno di oggi, per le necessità di oggi. Grazie per questo impegno e io lo ascolterò volentieri.
Grazie. Presidente della provincia, professor Marco Sassoldo, ci porta al saluto, che ha molti impegni, quindi deve presentarsi.
Sì, benissimo. Un cordiale saluto da parte della provincia di Udine, che ha sempre seguito e visto con favore le attività del centro Luigi Sturzo, portato avanti dalla infaticabile Daniela Guidoni. Credo che senza il suo impulso, senza il suo entusiasmo, senza la sua tenacia, molte iniziative non sarebbero state possibili. E sta ormai qualificandosi come uno delle poche istituzioni in cui si fa cultura politica, cultura storica, animando con le sue iniziative tutta una serie di interventi di grande interesse. Noi viviamo di un deficit di cultura politica, un tempo c'erano altre agenzie di socializzazione, quando esistevano partiti politici che cercavano in qualche modo comunque di approfondire alcuni temi o di così seguire alcuni filoni di pensiero e farli conoscere, quando c'erano scuole di varia natura, qualche lavoro di questo tipo veniva sviluppato. Oggi praticamente o si è autodidatti, si legge qualche saggio come questo che è stato ripubblicato o altri individualmente, oppure non ci sono luoghi in cui si approfondiscono temi vitali per la nostra realtà e per la nostra cultura. Poi abbiamo bisogno di cultura che manca e che ha invece grosse esigenze di riannodarsi a temi fondamentali, fa riflettere su come, io parlo da amministratore naturalmente, come calarli nella quotidiana azione per risolvere questioni importanti per la comunità e per riannodare l'azione quotidiana a alcune ispirazioni profonde che dovrebbero ispirarci. Ecco perché chi si muove nel solco di questa tradizione culturale e della dottrina sociale della Chiesa e in particolare del pensiero di Don Luigi Sturzo fa un'opera assolutamente meritoria. Un tempo, forse anche questa diocesi, quando c'era la scuola di formazione politica, a cui io ho partecipato come docente più che come discente, ma a Roma o in altri luoghi dove io ho lavorato, ho studiato, trovavo luoghi dove si potessero discutere le ragioni profonde per le quali si potesse muovere nella società secondo un'ispirazione cristiana per cercare di migliorare o modificare alcuni aspetti, diciamo, della società stessa. Quante sere, devo dire, abbiamo passato in circoli culturali, in circoli sociali, in parrocchie a discutere i temi che solo, mi sembra, in questo, in pochi altri contesti, vengono a essere illustrati e approfonditi. Quindi io personalmente, la mia amministrazione, naturalmente vediamo con estremo interesse questa azione e continueremo ad essere vicini al centro e alla sua animatrice, perché sta svolgendo una funzione, basta vedere la sala da qui, forse le prime riunioni erano meno affollate, adesso ormai l'azione del centro Sturzo si è fortemente affermata e i frutti evidentemente vengono ad essere, a apparire con estrema evidenza. Un'attività di animazione, di approfondimento, di riflessione e di diffusione di principi che è estremamente preziosa anche per noi che cerchiamo di operare in qualche modo, di calare questi principi nell'azione quotidiana dell'amministrazione. Grazie e tanti auguri. Grazie. Di buon lavoro.
Vorrei leggere, come vi ho detto, il programma è un po' stravolto, per cui diamo subito la parola a Sua Eccellenza Monsignor Tenisi, poi c'è il dibattito, quindi saluti e un po', diciamo, una riflessione del Presidente Palladino, del Coordinatore Martinez, poi c'è Tonuti e Cotolettis che mi hanno chiesto appunto di portare, oltre che un saluto, un contributo a quello che ascolteranno, ma naturalmente chiunque desidera portare un suo contributo basta che alzi la mano e siamo qui e Monsignor Tenisi sarà felicissimo di rispondere e di spiegare meglio magari quello che nella relazione dovrà un po' stringere, perché i tempi sono quelli che c'è. Stamattina mi è arrivata via mail la relazione completa di Sua Eccellenza, sarà a disposizione nel nostro sito, comunque chi la vuole gliela possiamo spedire anche via mail o può venire a ritirarla alla sede. Mi sono dimenticata di leggere prima, ma forse è meglio che lo legga adesso, un messaggio che mi ha mandato il suo amico Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino Montefeltro, ieri pomeriggio. Carissimi amici, vi ringrazio dell'invito al così bello ed importante convegno su Don Luigi Sturzo. Non posso partecipare, ma vi assicuro tutta la mia cordiale e grata vicinanza. Don Luigi Sturzo appartiene in modo splendido alla tradizione della riflessione cattolica sulla vita sociale e del conseguente impegno dei cattolici in politica. In questo momento di così grave difficoltà per la vita della nostra società, il recupero della sua testimonianza a partire dai fondamenti della sua spiritualità è fatto che travalica l'ambito strettamente ecclesiale e diviene proposta antropologica e culturale. Al fraterno amico Sua Eccellenza Monsignor Michele Penisi un grande abbraccio. A Sua Eccellenza Monsignor Pietro Brollo, Arcivescovo di Udine, i sensi della mia deferente devozione, con la mia benedizione, Vescovo di San Marino Montefeltro, Luigi Negri. Ecco, mi è arrivato un telegramma anche dal Presidente della Regione Illy, impossibilitato a intervenire al convegno su Don Luigi Sturzo, causa concomitanti impegni, ringrazio cortese invito e colgo l'occasione per inviare a lei e a tutti i presenti i migliori saluti, Riccardo Illy. Adesso io lascerei subito la parola a Sua Eccellenza il signor Penisi, così poi abbiamo diversi stimoli per poter intervenire nel dibattito.
Siccome passa di qui la parola... E io approfitterei per fargli auguri, perché ieri era San Michele,
sì, no?
quindi auguri anche a...
Ecco, come presidente della commissione storica per la causa di beatificazione del servo Dio Don Luigi Sturzo, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Pietro Brollo, arcivescovo di Udine, anche saluto, ecco, il caro Monsignor Battisti, ecco, e saluto anche il Presidente nazionale, Dottor Giovanni Palladino, del Centro Nazionale Luigi Sturzo, assieme all'attivissima responsabile regionale, Dottoressa Daniela Vidoni, la Caritas diocesana e la Consulta diocesana dell'Apostolato dei Laici, per aver promosso questo incontro. Saluto anche Salvatore Martinez, che in occasione di un convegno internazionale tenutosi a Lucca lo scorso anno sui testimoni dello spirito nel Novecento mi ha invitato a scrivere sul tema che tratterò oggi pomeriggio. Egli è presidente di una fondazione che sta realizzando in Sicilia un monumento vivente ai fratelli Luigi e Mario Sturzo per la redenzione dei carcerati nella villa da loro donata al seminario di Piazza Armerina di cui sono vescovo. Vi invito ad un momento di preghiera per Sua Eccellenza Monsignor Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, mio carissimo amico e studioso anche lui dei fratelli Sturzo, che il Signore ieri improvvisamente ha chiamato a sé all'età di 56 anni. Don Luigi Sturzo è uno dei personaggi più significativi del Novecento, è uno degli esponenti più importanti del movimento cattolico, non solo italiano, ma internazionale. Egli è nato l'indomani del Concilio Vaticano I ed è morto prima che iniziasse il Vaticano II. Ecco, è un personaggio scomodo, perché il paradosso di Don Luigi Sturzo è stato quello di aver avuto il carisma di essere sacerdote, testimone della carità pastorale nella politica. Don Luigi Sturzo, che ha avuto una concezione profondamente morale della politica, ha vissuto una spiritualità incarnata nel contesto sociale del suo tempo e ha esercitato la sua carità pastorale attraverso un impegno culturale, sociale e politico di ampio respiro. Purtroppo, in vasti settori del mondo cattolico c'è stato quasi un ostracismo nei confronti di Sturzo, verso il quale è perdurato quello che è stato definito un esilio culturale. Molti cattolici hanno preferito studiare il pensiero di filosofi d'oltraggio piuttosto che quello sturziano, che invece riscuoteva interesse proprio all'estero, spesso da parte di quegli stessi autori che si prendevano a modello. È il caso, per esempio, di Maritain. Uno dei giudizi più equilibrati su Sturzo ce lo dà Maritain, il quale scrive: «Per i suoi scritti di così vasta proporzione, come per la sua attività pratica, Sturzo è stato la grande figura storica della Democrazia Cristiana. Egli aveva compreso che la Democrazia Cristiana non può adempiere il suo compito senza solide basi dottrinali. Da ciò la sua lunga meditazione, che nutrita da una ricca e profonda cultura illuminata dalla fede, Stella Rectrix, ha prodotto frutti così abbondanti nel campo della filosofia politica e sociale, alla luce della sapienza cristiana, ecco, cercando di enunciare i principi che giustificano l'ideale di giustizia e di fraternità propri della democrazia. Don Sturzo, continua Maritain, ha reso testimonianza alla Democrazia Cristiana con l'azione e la sofferenza. Si è superato tanti pericoli e perché nella sua totale fedeltà alla Chiesa non è mai caduto in alcun errore teologico, ed anche perché ha saputo esercitare a un livello non comune la forza di soffrire e di sopportare. Ciò che al di sopra di tutto colpiva in lui era la pace dell'anima, la fiducia soprannaturale e una straordinaria serenità la cui sorgente era nascosta in Dio. Si percepiva che egli riceveva la forza della sua missione sacerdotale dall'offerta nella quale donava se stesso, offrendo Gesù Cristo. Sacerdote innanzitutto, egli non aveva difficoltà a mantenere intatti, in mezzo alle agitazioni politiche, il suo ministero sacerdotale e la sua vita interiore. In lui l'attività temporale e la vita spirituale erano tanto più perfettamente distinte perché intimamente unite nell'amore e nel servizio di Cristo. A Caltagirone, nella tomba di marmo bianco dove riposano i resti mortali di Luigi Sturzo, oltre la data della morte e della nascita, è riportata la data della sua ordinazione sacerdotale. E questo mi pare importante perché, proprio per significare che Sturzo è stato uno che si è impegnato nella politica e nel sociale, non nonostante che fosse sacerdote, ma proprio perché era sacerdote. In realtà è impossibile capire profondamente Don Sturzo se si prescinde dalla visione teologica basata sul realismo del soprannaturale, che ha permeato non solo la sua vita interiore di prete piissimo, come lo definì Arturo Carlo Jemolo, ma anche tutta la sua vastissima opera in campo culturale, sociale e politico. L'esperienza di fede di Luigi Sturzo, vissuta nel desiderio di fedeltà a Cristo nella Chiesa del suo tempo, fu coniugata, con un'attività sociale, politica e culturale tesa a mostrare apologeticamente come il cristianesimo potesse svolgere un ruolo positivo nel dare risposta ai problemi temporali, senza per questo ridursi ad una religione politica, chiusa alla dimensione divinizzante della grazia e a quella escatologica del Regno di Dio. Don Luigi Sturzo, certamente nel giorno della sua ordinazione, non poteva pensare dove e come l'avrebbe condotto la provvidenza nel corso del suo ministero sacerdotale. Organizzatore dell'Azione Cattolica, che allora si chiamava Opera dei Congressi, pubblicista, promotore di cooperative di contadini e di sindacati, prosindaco nella sua città natale per oltre 15 anni, consigliere provinciale, vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, segretario generale della Giunta dell'Azione Cattolica Italiana durante il pontificato di Benedetto XV, fondatore del Partito Popolare Italiano, definito dallo storico Federico Chabot il più importante evento politico nella storia italiana del XX secolo, esule per oltre un ventennio durante il fascismo, autore di parecchie opere di sociologia, storia, morale, teologia, diritto, senatore a vita e battagliero polemista negli ultimi anni della sua vita. Nella sua travagliata esperienza non venne mai meno alla coerenza con la sua vocazione sacerdotale. Quando decise di fondare il Partito Popolare Italiano, si recò con i suoi amici nella Chiesa dei Santi Apostoli per un'ora di adorazione. Ricordando questo episodio scrisse: «Durante quest'ora di adorazione rievocai tutta la tragedia della mia vita. Non avevo mai chiesto nulla, non cercavo nulla. Ero rimasto semplice prete. Per consacrarmi all'azione cattolica sociale e municipale avevo rinunciato alla cattedra di filosofia. Dopo 25 anni, ecco che abbandonavo anche l'azione cattolica per dedicarmi esclusivamente alla politica. Ne vidi i pericoli e piansi. Accettavo la nuova carica di capo del Partito Popolare con l'amorezza nel cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio». Allora è impossibile capire profondamente Sturzo se si prescinde dalla visione teologica sottesa a tutta la sua opera e dal suo impegno pastorale di prete. scrisse nella mia vita, ho chiesto incessantemente al Signore di essere sempre e soltanto ovunque sacerdote, alter Christus. Il riferimento costante alla croce di Cristo e alla dimensione escatologica del cristianesimo servì a liberare Sturzo dalla volontà di affermazione di successo ad ogni costo e impedì che la sua utopia politica venisse presentata come una panacea per tutti i mali. Da questa concezione egli derivò lo spirito di sacrificio nella lotta per la giustizia, l'attesa paziente anche se non passiva dell'avvenire, il puntare sui tempi lunghi, la capacità di accettare gli insuccessi e le sconfitte politiche senza perdersi d'animo, l'ubbidienza attiva, talvolta sofferta e mai servile. E Sturzo si impegnò anche per la formazione del clero, innanzitutto chiedendosi perché egli si occupava di politica. È interessante quanto scrive all'amico Stragliati, che attraversava una profonda crisi spirituale. Perché io mi occupo di politica? Perché trovo che a mezzo di essa potrò fare del bene agli altri e realizzare, per quanto è possibile, un benessere terreno che deve servire a meglio aiutare il benessere spirituale delle anime. Gesù si occupava forse del benessere terreno quando sanava gli infermi e resuscitava i morti o sfamava le turbe nel deserto? Ma bada, ogni benessere terreno passa, la salute o la ricchezza, l'ordine familiare o sociale, tutto cambia, si muove, si trasforma, passa. Ogni giorno il suo male, ogni epoca le sue crisi. Ieri si credeva nel liberalismo come la salvezza dell'umanità. Ci fu l'epoca del socialismo come la speranza degli operai. Oggi, era nel periodo appunto fra le due guerre, si parla del comunismo come il futuro paradiso sociale. Ma tutto passa e noi con loro. Senza una concezione religiosa dell'aldilà, un Dio creatore e giudice, quale la fede ce lo insegna, noi saremmo i più infelici fra gli esseri e i più indegni di vivere, anche se il comunismo si sarà realizzato per noi, perché Stragliati in quel momento voleva aderire al comunismo. È interessante anche quello che Sturzo scrive sulla formazione del giovane clero. In un articolo del 1901 scrisse: «Si metta il chierico in una segregazione completa o totale della vita, si faccia sì che non conosca nulla di civiltà, di progresso di scienze, di nuovi libri, di politica, di agitazione di partiti, di relazioni economiche, di aspirazioni popolari, di liberalismo o di socialismo, di democrazia cristiana, di opere dei congressi, di lotte amministrative e di documenti pontifici, e si avrà o il prete che pensa alla benedizione, al messale, al breviario e al predicozzo ai pochi fedeli riuniti in chiesa, o per una reazione violenta il prete che senza criteri si è sbalzato nel vortice della vita moderna col pericolo di perdersi. In ogni caso sarà chi, entrando nella vita attiva, senza tradizioni vive, senza adeguata educazione, senza palpiti, senza idee, si troverà disorientato, impacciato, inadatto, scriverà il giornale come la predica, crederà il Comitato d'Azione Cattolica un seminario, la sezione giovane una camerata d'alunni e finirà per portare nell'ambiente delle associazioni cattoliche un piccolo mondo antico che si potrebbe chiamare l'anticamera del seminario, della sagrestia e della curia». Don Luigi Sturzo riafferma la necessità dell'apostolato sociale del prete, concepito non come una laicizzazione del suo ministero religioso, ma come una conseguenza del suo ministero pastorale. Una preoccupazione costante di Don Luigi Sturzo fu quella di preparare sacerdoti impegnati a stare in mezzo al popolo, animati da un'ardente carità pastorale e da uno spirito missionario, pronti ad interessarsi di tutto l'uomo nella sua vita presente e in quella futura. Sturzo sogna dei preti umanamente maturi, culturalmente preparati, spiritualmente orientati ad una santità da ricercarsi nell'esercizio del loro ministero, pastoralmente attivi, pronti ad interessarsi sull'esempio di Cristo della salvezza integrale dell'uomo. questo sogno del prete calatino non ha perduto ancora oggi la sua attualità, in un periodo nel quale assistiamo al diffondersi tra i candidati al sacerdozio di forme di intimismo e di estetismo di stampo clericale, di superficialità culturale nel comprendere la complessità della nostra società, di poca sensibilità per una pastorale sociale e di un impegno più diretto per i cosiddetti ultimi. A scanso di equivoci dobbiamo però precisare che Don Sturzo, ecco, non concluse sull'opportunità generalizzata che il clero si impegnasse direttamente nell'attività politica e sociale, anche se non escluse che in determinate circostanze eccezionali, in mancanza di laici preparati, il sacerdote che ne avesse le attitudini e ne sentisse la vocazione potesse e dovesse impegnarsi in quel campo. Niente di più lontano dalla concezione che Sturzo ha dell'impegno politico e sociale di quella di un prete politicante, intrigante e maneggione. La novità portata da Sturzo nella Sicilia del suo tempo non fu tanto quella di far impegnare il prete in politica o nelle lotte amministrative, cosa abbastanza comune ai suoi tempi, ma quella di liberare il clero dal servilismo nei confronti dei partiti clientelari retti da notabili locali e di evitare che i cattolici si ponessero al servizio di personaggi e di partiti che nulla avevano da spartire con il messaggio cristiano. Don Luigi Sturzo si convince dalla sua esperienza che la vita spirituale di un sacerdote non si esaurisce nell'esercizio del ministero, inteso solo dal punto di vista cultuale o devozionale, ma deve avere come base la carità pastorale. Egli concepisce la spiritualità non come qualcosa che tende a, diciamo, ritagliarsi uno spazio della vita, ma ad abbracciare tutta l'esistenza. La sua fu una spiritualità cristocentrica ed eucaristica. La celebrazione quotidiana della messa costituiva il fulcro della sua giornata. La sua messa, chiamata da molti suoi amici la messa di Sant'Alfonso dei Liguori, per la devozione e per la commozione con cui la celebrava, è rimasta impressa in molti che l'hanno conosciuta. La sua profonda spiritualità cristocentrica e la sua ansia di santità emergono nel voluminoso carteggio che Luigi, durante il lungo periodo del suo esilio, ebbe col suo fratello Mario, vescovo di Piazza Armerina. Sono usciti 4 volumi, in questi giorni il 5° volume e ultimo volume di Scambi epistolari col fratello. Scrive per esempio Don Luigi Sturzo il 19 aprile 1933. Vorrei essere santo, ma la via è lunga e io vedo che non progredisco e chissà che non vado indietro. Tu preghi per me e te ne sono grato assai. Nella comunione delle preghiere vi è un conforto reciproco per una più intensa vita spirituale. Attraverso queste lettere intime si svela uno Sturzo inedito per il grande pubblico, desideroso di essere innanzitutto un buon prete. Non meraviglia dunque che gli abbia potuto descrivere a Ernesto Calligari nell'aprile del 1926 la sua attività sociale come esplicazione di apostolato religioso e morale. E di questo hanno avuto l'impressione chi l'ha conosciuto, per esempio il cardinal Wright, che lo conobbe durante l'esilio americano, dice che è stato impressionato dalla sua spiritualità. E di questa sua profonda spiritualità rimanevano colpiti anche quelli che lo accostavano. Significativa è la testimonianza di un anticlericale come Gaetano Salvemini, quale scrisse: Don Sturzo crede nell'esistenza di Dio, un Dio che non solo esiste chissà mai dove, ma è sempre presente a quel che Don Sturzo fa, e Don Sturzo gliene deve rendere conto strettissimo, immediatamente, e non nell'ora della morte. Con quell'uomo buono, naturalmente era anche intelligente, non si scherzava. Discuteva e lasciava discutere di tutto, con una libertà di spirito che raramente avevo trovato nei cosiddetti liberi pensatori. Ma quando si arrivava alla zona riservata, cadeva la cortina di ferro. Don Sturzo non discuteva più. non accettava che si facessero battute su Dio, sulla Chiesa, questo Sturzo, e questo lo dice un anticlericale come Salvemini. Bene, adesso andiamo al volume che viene in qualche modo oggi presentato. Tra i suoi scritti pubblicati durante l'esilio, primeggia l'opera ripubblicata da recente a cura del CIS, dalla quale sono state stampate circa 5.000 copie, con la presentazione di Monsignor Luigi Giuliani, postulatore della causa, che ringrazio e saluto per la sua presenza, e quindi intitolato La vera vita, sociologia del soprannaturale, in cui Sturzo, partendo da un'analisi della società vista nella sua concretezza storica, afferma che uno studio globale di essa non può trascurare l'inserimento della realtà nell'ordine soprannaturale. Per cui un sociologo, da sociologo, deve anche interessarsi della presenza del soprannaturale nella storia. Egli, partendo dal primato della grazia, tuttavia salvaguarda l'autonomia delle realtà terrene. Si tratta di un'impostazione, a detta del teologo Severino Dianic, di grande profondità teologica, che anticipa quanto poi sostenuto da teologi famosi come Karl Rahner e Aridia Lubach sul realismo del soprannaturale. Lo storico veneto Angelo Gambasin definisce quest'opera il punto culminante dell'itinerario spirituale di Sturzo, la risposta definitiva ai problemi di fondo sul destino del mondo e sulla meta finale del genere umano, spiegazione teologico-mistica e manifestazione delle sue attese immanenti e trascendenti. E aggiunge che si tratta di un'autobiografia dello spirito, di diario intimo, che introduce nel santuario della coscienza, dove si svelano le convinzioni e si prendono le scelte decisive, dove fermentano in sintesi le matrici ideali di pensiero e di azione. Quest'opera, prima di essere pubblicata in Italia nel 1947, era stata pubblicata in inglese nel 1943 e in spagnolo nel 1944. Il gesuita padre Brucculeri, recensendo sulla Civiltà Cattolica questa opera, dopo la sua prima pubblicazione in Italia, presenta la poliedricità della figura di Luigi Sturzo, che assieme sociologo, filosofo, teologo, storico, apologeta, apostolo, caratterizzato da una sensibilità calda e non di raro vibrante di accesa eloquenza. L'opera che presentiamo si divide in due parti. Nella prima, intitolata La società in Dio, viene esaminata la partecipazione dell'individuo e della società alla vita soprannaturale, mentre nella seconda parte si parla del riflesso del soprannaturale nella storia. In appendice sono pubblicati alcuni scritti fra il 1925 e il 1939 in cui si parla dell'amore cristiano in rapporto alla vita sociale, in qualche modo si prelude l'enciclica Deus Caritas Est, sarà la seconda parte. L'opera di Sturzo può essere considerato un trattato sintetico di introduzione alla concezione cristiana della vita e della società. Il progetto di quest'opera era nato durante l'esilio e se ne trovano tracce nel carteggio col fratello Mario. Il primo accenno è in una lettera del 10 ottobre 1936. Sturzo scrive di progettare un libro mezzo ascetico e mezzo filosofico sulla vita interiore. In una lettera successiva precisa che non intende fare un libro di ascetica o di precetti di ascetica, ma una specie di filosofia religiosa per laici, quindi un libro diretto ai laici. In una lettera del marzo 37 precisa il titolo della nuova opera che si accinge a scrivere, che dovrebbe essere la terza opera di una trilogia dopo Saggio di sociologia e Chiesa e Stato. Il titolo a cui egli pensava era Vita soprannaturale e diceva: il mio è e deve essere uno studio basato sulla teologia. La società storica cristiana non è divisa in due società, una naturale e l'altra soprannaturale, ma forma un'unica società naturale e soprannaturale. Si fa bene a mettere in rilievo l'una e l'altra natura, i caratteri, i limiti, ma nel concreto individuale, in quello sociale, le due nature formano un'entità psicologica unica, un'entità morale e storica unica. Il separatismo intellettuale ci ha portato al naturalismo razionalista o al supernaturalismo fideista. Quello pratico ci ha portati al laicismo di Stato e alla religione della sagrestia e della chiesuola. Alla base, allora, della concezione teologica di Sturzo sta una concezione del mistero di Cristo, vero Dio e vero uomo ortodossa, che sulla scia della definizione del Concilio di Calcedonia porta ad escludere sia una sorta di neomonofisismo integrista che confonde fede e politica, sia una specie di neonestorianesimo secolarista che conduce a una schizofrenica separazione dualistica tra vita cristiana animata dalla carità e impegno politico. Don Luigi Sturzo cercò di realizzare un'ortoprassi cristiana della politica basata su un corretto rapporto fra ordine naturale e ordine soprannaturale, che escludesse sia un assorbimento del naturale nel soprannaturale, sia una giustapposizione fra i due ordini. Questa impostazione del rapporto fra grazia e natura si ritroverà sia nell'elaborazione del progetto di un partito laico di ispirazione cristiana, sia nella sua sociologia storicista, che è stata definita da uno dei maggiori sociologi italiani, cristiana nella radice, anche se laica nelle foglie. Ma ecco, se dovessimo trovare una categoria che unifica il pensiero e l'azione di Sturzo, questa categoria è la carità. La carità intesa come virtù teologale per la quale, ecco, amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, costituisce il principio unificante dell'attività pastorale di Sturzo in campo sociale. Egli sentì come missione quella di introdurre la carità nella vita pubblica, nella convinzione che la carità cristiana non può ridursi solo alla beneficenza o all'assistenza, ma deve essere l'anima della riforma della moderna società democratica, nella quale le persone sono chiamate a partecipare responsabilmente alla vita sociale per realizzare il bene comune. La carità cristiana, per Sturzo, non può essere dissociata dalla ricerca della giustizia, la quale però è determinata dall'amore verso il prossimo, che a sua volta è generato dall'amore verso Dio. Da queste premesse egli concepirà la politica come dovere morale e atto di amore. L'amore, considerato il cemento che dà coesione e armonia alla vita sociale, non sopprime per Sturzo la dialettica politica, ma la corregge, la eleva e la perfeziona. Vi risparmio alcune citazioni, ve ne dico qualcuna. Ecco, l'amore di Sturzo per i poveri non è un epidermico sentimento di filantropia, né dettato da un superficiale sentimentalismo, ma è un amore consapevolmente cristiano che è fondato, come scrive egli stesso, sulla fratellanza comune per la divina paternità. Egli quindi non dissocia la carità della giustizia, ma collega queste due virtù. Per Sturzo la giustizia è precisata e determinata dall'amore verso il prossimo, che a sua volta è generato dall'amore di Dio. Il compito di informare cristianamente la vita sociale e politica, per Sturzo, appartiene soprattutto ai laici cristiani, che attraverso il proprio impegno vissuto, attuando gli insegnamenti sociali della Chiesa, debbono elaborare una sintesi creativa tra fede e storia, che trova il suo fulcro nell'amore naturale vivificato dalla grazia divina. Sturzo aveva invitato a iniziare, lo troviamo anche in un articolo di questo libro, la crociata dell'amore nella politica. Egli, rispondendo all'obiezione che l'introduzione dell'amore cristiano avrebbe dovuto sopprimere la dialettica della vita politica, scriveva: «Qualcuno sorriderà a queste parole, pensando che anch'io sono un uomo politico, e crederà che l'amore cristiano dovrebbe far cadere i partiti politici. Ma i partiti politici rimangono quando sono prodotti di idee, di tendenze, di correnti e di interessi. Forse l'amore fraterno sopprime le giuste accuse avanti ai tribunali, ovvero le controversie scientifiche o le discussioni perfino nei concili dei vescovi? Il cristianesimo non sopprime la vita, la corregge, la eleva, la perfeziona. Si può essere di partito diverso, di diverso sentire, anche sostenere le proprie tesi sul terreno politico o economico, eppure amarsi cristianamente, perché l'amore è anzitutto giustizia ed equità, e anche eguaglianza, e anche libertà, e rispetto degli altrui diritti, e esercizio del proprio dovere, e tolleranza e sacrificio. E Costurzo parla appunto della politica come atto d'amore. Scrive nel 1942: la politica non è una cosa sporca. Pio XI, parlando 10 anni fa dei giovani belgi, la definì un atto di carità del prossimo. Infatti, lavorare al bene di un paese, o di una provincia, o di una città, o di un partito, o di una classe, e fare del bene al prossimo riunito in uno Stato, città, o provincia o classe. In ogni nostra attività noi incontriamo il prossimo, chi mai può vivere isolato, e i nostri rapporti con il prossimo sono di giustizia e di carità. La politica è carità. La carità politica che Don Luigi Sturzo non solo ha teorizzato, ma ha praticato in tutta la sua esistenza sacerdotale, si rivela di grande attualità, in un momento in cui assistiamo a un disamore nei confronti della partecipazione politica da parte soprattutto delle giovani generazioni e a una crisi dello spirito di solidarietà fra individui, classi e nazioni. Il prendere sul serio il nucleo fondamentale del pensiero di Don Luigi Sturzo, ecco, eviterebbe di cadere i rigurgiti integralistici, illusorie fughe secolariste, ubriacature politiche, spiritualismi non si sa fino a che punto ingenui nel demonizzare la politica. L'importanza del contributo di Sturzo al problema del rapporto fra carità cristiana e impegno politico non sta tanto nel fatto che egli abbia trovato delle formule magiche, adatte ad ogni situazione, ad ogni ambiente, e capaci di dipanare come d'incanto tutta una serie, diciamo, di questioni complesse, ma nell'aver indicato con la sua vita e con i suoi scritti una serie di orientamenti che rimandano a un impegno creativo e responsabile per realizzare una prassi politica animata dalla fede, vissuta come esigenza intrinseca dell'amore cristiano in spirito di servizio e di dialogo con gli uomini del nostro tempo. Sua Eccellenza forse deve andare via, se poi io ho qualche altro minuto, altrimenti no, posso anche concludere.
Perché altrimenti adesso sta in pena lui.
Se ho qualche altro minuto, altrimenti posso concludere.
Se lei può continuare. Grazie.
Beh,
ci vediamo dopo.
Sì, ci vediamo dopo.
Bene, vorrei trattare brevemente altri due punti, però uno lo posso saltare. Il primo è i rischi della militanza dei cristiani nei partiti politici. Può essere che abbia una qualche attualità. Sturzo, man mano che si addentrava nella complessa realtà della politica quotidiana, incominciava a rendersi conto delle ambiguità latenti in un certo cattolicesimo politico e sociale. Si rischiava di confondere l'organismo della società col corpo mistico, di sacralizzare la dialettica fra i partiti e le forze sociali, di passare con eccessiva disinvoltura dall'unità religiosa a quella politica, di asservire il messaggio universale del cristianesimo a una politica di parte. Per quello egli non volle che il suo partito si nominasse cristiano, partito popolare. Egli, superato l'intransigentismo iniziale, escluderà l'identificazione tra la missione pastorale della Chiesa e i compiti culturali e politici di un partito, eviterà di prendere le encicliche dei papi come manifesti programmatici di movimenti particolari all'interno del mondo cattolico dei quali si riserva l'esclusiva, rivendicherà per i cristiani una legittima pluralità di posizioni nelle scelte politiche e sociali senza imposizioni forzate, falsi unanimismi, scomuniche e inopportune. La fede cristiana però fu sempre il principio animatore del suo impegno politico, che ebbe nel motto paolino rilanciato da Pio X di instaurare omnia in Cristo, in qualche modo è il suo punto di riferimento. Ecco, Sturzo, basandosi sulla singolare convergenza fra il cristianesimo e ciò che è autenticamente umano, invitava tutti i cristiani alla lotta contro tutte le forme di totalitarismo, che andasse oltre una pura difesa degli interessi religiosi. Scriveva: l'errore moderno è consistito nel separare e contrapporre umanesimo e cristianesimo. Dell'umanesimo si è fatto un'entità divina, della religione cristiana un affare privato, un affare di coscienza, o anche una setta, una chiesuola, di cui si occupano solo i preti e i bigotti. Bisogna ristabilire l'unione, la sintesi dell'umano e del cristiano. Il cristiano è nel mondo secondo i valori religiosi, l'umano deve essere penetrato di cristianesimo. Ecco perché è un errore combattere il nazismo soltanto in nome della religione cristiana. Bisogna contemporaneamente combatterlo in nome dei valori umani contenuti nella libertà integrale, in nome della religione cristiana che regola questi valori e li santifica per fini più alti. E nel 1947 scriveva: «Il finalismo unico e inderogabile per tutti è il regno di Dio e la sua giustizia, che si ricapitola in Cristo, uomo Dio. La realtà vera non è la natura, ma il binomio natura-soprannatura, del quale l'unione ipostatica in Cristo è il sublime ed infinito prototipo. Ogni separazione in Cristo dell'uomo da Dio, come ogni separazione nell'uomo della natura dalla soprannatura, ci fa cadere nell'irreale, perché non esiste un Cristo solo uomo, come non esiste l'uomo solo natura. L'umanità di Cristo è assunta dalla divinità. La natura dell'uomo è elevata dalla grazia, l'umanità, fin dal primo inizio dell'elevazione alla grazia con Adamo, vive nell'atmosfera del soprannaturale. A proposito della militanza dei cattolici nella vita politica, Sturzo non elabora teorie astratte e valide per tutti i tempi. Dice che in alcune determinate circostanze, per difendere determinati valori, i cattolici debbono essere uniti. Però quando si tratta poi delle scelte politiche concrete che riguardano un programma complesso, Sturzo dice bisogna guardare la storia. Egli constata che nei regimi costituzionali sono percorse tre vie. O quella di costituire un partito di ispirazione cristiana separato dall'azione cattolica e indipendente dall'episcopato, come in Belgio, in Olanda e in Italia. O quello di entrare nei partiti legali continuando ad avere gruppi di animazione cristiana all'interno dei vari partiti, come per esempio in Francia, o quello di aderire indifferentemente ai vari schieramenti politici caratterizzati non su basi ideologiche ma su impostazioni pragmatiche, come negli Stati Uniti e in Inghilterra. Sturzo, con molto realismo, vede i rischi che i cattolici possono correre nelle varie scelte. A proposito dei cattolici che si inseriscono in partiti cosiddetti laici, egli scrive: «La mia esperienza mi ha sempre provato che i cattolici che entrano in partiti strettamente politici non solo perdono il senso dell'apostolato sociale che si trova nei partiti di ispirazione cristiana, ma si attaccano troppo agli aspetti materiali e utilitari della politica. Questi cattolici diventano spesso una minoranza isolata e senza influenza in mezzo a una maggioranza troppo materialista e realista». Ma egli vede anche i rischi che possono correre i cattolici militanti nei partiti di ispirazione cristiana. I partiti di ispirazione cristiana, come gli altri, anche se sono costituiti con un nobile programma e con la volontà di servire il loro paese, corrono il rischio di diventare una camarilla e di ispirarsi a poco a uno spirito partigiano né più né meno di qualunque altro gruppo umano. E aggiunge: bisogna uscirne appena ci si accorge di esserne prigionieri. Bisogna che i cattolici mettano gli interessi della nazione al di sopra di quelli del partito. Certo, il contesto attuale anche in Italia è molto diverso da quello descritto da Sturzo. In molti tende a prevalere sull'impegno politico come luogo di apostolato sociale un'impostazione pragmatica e utilitaristica, che spesso rischia di censurare i valori fondamentali derivanti dalla presenza dell'esperienza cristiana in campo culturale, sociale e civile, o in uno sterile moralismo, che considerando la politica cosa sporca, si rifugia in una malintesa scelta religiosa, o al massimo in un impegno sociale di corto respiro, in quanto staccato da un progetto politico e culturale di alto profilo. Il rischio è che i cattolici si disperdano in una frammentazione che travolge assieme all'unità partitica anche quella culturale ed ecclesiale, con risultato di fare sparire i cattolici come soggetto sociale. Sturzo, ecco, si impegna per moralizzare la vita pubblica. Ecco, la moralizzazione della vita pubblica per lui è legata soprattutto a una concezione religiosa della vita, da cui deriva il senso della responsabilità morale e della solidarietà sociale. E Sturzo, soprattutto nell'ultimo periodo, scrive tutta una serie di articoli, ecco, contro quelle che definisce le tre male bestie della democrazia: l'abuso del denaro pubblico, lo statalismo, la partitocrazia. Ecco, Sturzo usa per la prima volta nel 58 le espressioni mani pulite. Ecco, proprio c'è un articolo del 58 in cui Sturzo proprio parla, ecco, di mani pulite. Ecco, proprio perché, ecco, Sturzo vuole che la politica, ecco, sia a servizio del bene comune e non a servizio di beni particolari. Allora, con la sua riflessione, concludo, sui suoi rapporti fra amore e giustizia, rapporto all'impegno sociopolitico, egli mostra una concezione profondamente morale della vita politica e sociale ispirata ai valori cristiani. E anticipa in qualche campo, in questo campo, le conclusioni del magistero ecclesiastico a partire dalla Caritas, Deus Caritas Est. Si può allora comprendere come il cardinal Camillo Ruini, rifacendosi a quanto affermò Giovanni Paolo II nel suo discorso all'Università di Palermo, ecco, scrive: Don Sturzo è uomo di Dio, dotato di grande impegno e di iniziative eccezionali, di carattere forte e dalla volontà tenace, il quale, nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale e nell'obbedienza costante alla Chiesa, seppe infondere nei cattolici italiani il senso del diritto dovere alla partecipazione alla cosa pubblica, al servizio della verità e dei più deboli, mediante l'applicazione dei principi della dottrina sociale della Chiesa. In questa prospettiva si comprende come Don Luigi Sturzo, infaticabile promotore del messaggio sociale cristiano ed appassionato difensore delle libertà civili, secondo la definizione data da Giovanni Paolo II, sia stato indicato come modello ai seminaristi e ai sacerdoti nell'esortazione fatta dallo stesso Papa ai vescovi siciliani durante la visita dell'Imina del dicembre 1981. Disse il Papa: la vita, l'insegnamento, l'esempio di Don Luigi Sturzo, il quale nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale seppe infondere non solo nei cattolici siciliani, ma nei cattolici italiani il senso del diritto dovere della partecipazione alla vita politica e sociale alla luce dell'insegnamento della Chiesa, siano presenti ed ispirino il loro apostolato di evangelizzazione e di promozione umana.
Grazie. Adesso incominciamo il dibattito, gli interventi. Il primo saluto è del nostro Presidente nazionale, dottor Giovanni Palladino.
Ma io voglio ringraziare Daniela e tutti i collaboratori del CIS di Udine che hanno potuto realizzare questa bella serata, e grazie a Monsignor Pennisi per questa sua bella relazione. Io parlerò per 3 minuti e voglio solo dire, per agganciare al tema odierno di questo libro, che in Germania è uscito da qualche mese un libro dal titolo La festa è finita. Il libro ha già venduto 800.000 copie, è un successo editoriale incredibile. Raramente si vende un libro in pochi mesi in queste quantità, e il succo è: cari amici tedeschi, tedeschi dell'Ovest, dice l'autore, perché i tedeschi dell'Est, per i tedeschi dell'Est la festa forse in alcuni casi deve ancora incominciare, la festa è finita. In che senso? Abbiamo avuto 50 anni di sviluppo economico strepitoso, la Germania sicuramente in Europa è il paese che ha lavorato meglio sotto il profilo dello sviluppo economico-sociale, la nostra pancia è piena, ma la festa è finita. In che senso? Nel senso che abbiamo lavorato, abbiamo riempito la pancia, ma ci stiamo dimenticando di Dio. Stiamo dimenticando l'aspetto più importante per un essere umano, il contatto con Dio. E quindi è un appello ai tedeschi per dire: ritorniamo a considerare importante lo spirito. Ci siamo dimenticati che l'anima è più pesante del corpo. Noi per decenni ci siamo interessati del corpo, provenivamo da secoli in cui la pancia era vuota. In questo secolo, nel XX, siamo riusciti a migliorare enormemente la nostra vita materiale, ma ci siamo resi conto, dopo aver riempito la pancia, che se ci dimentichiamo dell'altro aspetto è un riempimento inutile. Don Sturzo, con questo libro, scritto negli anni 30, vuole ricordare a tutti noi che se il soprannaturale non si coniuga intelligentemente con il naturale, la nostra vita è abbastanza banale, è abbastanza arida. Ieri lo era perché c'era la povertà diffusissima, l'uomo per il 99% dei casi nasceva povero e moriva povero, ed era difficile collegarsi con Dio, con il soprannaturale, quando si soffre tanto sotto il profilo materiale. Nel secolo scorso e in questo secolo noi stiamo assistendo invece al progresso materiale, ma questo progresso sarà vano se ci dimentichiamo dell'altro aspetto. Ecco, questo libro è importante secondo me perché ci riporta alla realtà del soprannaturale. Noi ci dimentichiamo che quella è una realtà importantissima. Poco fa Monsignor Pennisi ci ha parlato della irrealtà del naturale se lo lasciamo solo. So, il naturale diventa un qualcosa di irreale, direi di immorale, di irrazionale, se non lo coniughiamo con l'aspetto importante del soprannaturale. Io ho letto questo libro, vi posso assicurare, con molta lentezza, perché è un libro difficile, non è un libro facile, ma vi sono delle pagine fantastiche, bellissime. Monsignor Giuliani, che ringrazio di nuovo per la sua presenza, conclude la sua presentazione del libro dicendo: questo è un libro che va non solo letto, ma va meditato. Grazie.
Salvatore Martinez, prego, venga qui a parlare. Il coordinatore nazionale del rinnovamento nello Spirito Santo.
Di minuti a disposizione ne ho 10, non vorrei rubarvene di più. Ma se permettete, nel salutarvi e nel ringraziare la nostra amica presidentessa del Centro Sturzi regionale per l'invito che ha voluto estendermi, un anno fa, proprio come oggi, inauguravamo questo convegno dei testimoni dello Spirito nel Novecento, al quale amabilmente Monsignor Pennisi, che è anche il mio vescovo, e di questo questa sera evidentemente ben ho desiderio di vantarmi, amabilmente richiamava. Ma come probabilmente succederà domani, così accadde anche qui una particolare coincidenza, lo scorso anno la stampa non avrà modo di parlare di quanto qui abbiamo avuto modo di ascoltare e ancora ascolteremo, perché anche lo scorso anno per ben 2 giorni la stampa fece blackout. Che cosa vorrei cogliere da questa coincidenza? Poi, per chi crede, nulla avviene per caso. C'è un tema che questo libro così fortemente tratta, affronta e ha modo di sviscerare già ad una prima lettura, che peraltro fa i conti con una ragione che proprio lo scorso anno a Lucca, alla presenza di 1000 delegati provenienti da tutto il mondo e 60 testimoni che il Novecento hanno realmente attraversato e di cui sono stati testimoni dello Spirito, c'è un'evidenza chiara. Quando si tratta di dare il primato alle opere dello Spirito, il primato alla testimonianza dello Spirito, per esempio nella carità, pensate, manca una storia della carità, la Chiesa ad esempio non ha una storia della carità, abbiamo un martirologio ma non abbiamo una storia della carità. Sturzo è testimone della carità, un tema tanto caro a noi italiani, che è stato anche occasione di riflessione pastorale per le Chiese d'Italia, ma è stato uomo dello Spirito in quanto testimone di questa carità come realtà soprannaturale. Quando si parla di religiosità dell'esperienza, di etiologia dei carismi, di pneumatologia, noi dobbiamo poter ammettere, guardando alla realtà delle nostre chiese, anche della nostra tradizione, delle nostre scuole di formazione, dobbiamo dire che lo Spirito Santo, così come scrisse nel 1897 Leone XIII nella Divinum Illud Munus, rimane ancora il grande sconosciuto. Non ci sorprende allora il fatto che uno scritto così importante per rileggere il pensiero sturziano, ecco, venga in auge soltanto adesso. Il rinnovamento nello Spirito ha raccolto una grande provocazione che ci è venuta nel 2002 da Giovanni Paolo II. A ben vedere l'espressione che adesso userò era stata per la prima volta coniata da Paolo VI. Tutti ricordiamo un'espressione del servo di Dio Paolo VI, la civiltà dell'amore. Ma in un altro scritto, altrettanto sorprendente, perché lo stesso Paolo VI ebbe a dire: non avrei mai immaginato che questa espressione, civiltà dell'amore, divenisse poi così nota. Ebbe a coniarne un'altra, cultura della Pentecoste, che Giovanni Paolo II poi ha ripreso e che ha voluto affidare al nostro movimento. Diffondete la cultura della Pentecoste, la sola che può fecondare la civiltà dell'amore. E a ben vedere quello che stiamo facendo qui e quello che abbiamo fatto lo scorso anno per dare onore a questo primato dello Spirito, a questa sociologia del soprannaturale che ha così fortemente contraddistinto la storia del secolo scorso che ci siamo lasciati alle spalle. Il Vescovo faceva riferimento anche ad un progetto molto ambizioso che in qualche modo ha visto anche invertire le nostre rotte, le direzioni di marcia che tanto io quanto il Vescovo avevamo fino a qualche anno fa. Il Vescovo era rettore al Capranica, quindi lontano dalla terra di Sicilia, io in gran parte lontano dalla mia terra per via dell'incarico di coordinatore nazionale del rinnovamento. Ma il predecessore di Monsignor Pennisi, Monsignor Cirincione, ebbe a fare questo sogno, che la carità giubilare della diocesi armerina potesse essere caratterizzata dal recupero di questo fondo rurale storico, 42 ettari, in una posizione paesaggistica davvero speciale, con un microclima favorevole allo sviluppo di molte attività legate alla terra, potesse rivedere la luce. E così è accaduto. È nata una fondazione che ha ripensato questo immobile e lo ha rifunzionalizzato, rimettendo in auge, in nome della dottrina sociale della Chiesa, una realtà che in Sicilia, lo è in tutta Italia, per la verità in tutto il mondo, ma in Sicilia in modo speciale, la realtà delle carceri e in modo particolare le prospettive del reinserimento sociale dei carcerati e il recupero della dignità sociale, morale, spirituale delle famiglie, perché il vero dramma, a ben vedere, va al di là del semplice dato della detenzione. Anche questo sentiamo essere un omaggio a questa cultura della Pentecoste, a questa sociologia del soprannaturale che questa sera in qualche modo ci sta sfidando. Io vorrei così brevissimamente semplificare lo spirito di questa opera, che diventa profetica non solo perché amplifica il pensiero di Mario e Luigi Sturzo, ma anche perché dà concretezza a questa dimensione dello spirito, a questa pneumatologia che, quando davvero è ispirata dai valori eterni dello spirito, si fa vera sociologia e si fa quindi vera vita. Noi viviamo un tempo in cui il disagio della coscienza, una coscienza che vuole il bene, anzi che vuole il massimo bene, si sta facendo per molti cristiani anche il disagio della coerenza. Il disagio della coscienza si fa sempre più il disagio della coerenza. E Benedetto XVI, allora cardinale Ratzinger, in occasione del giubileo dei catechisti, ebbe a scrivere che oggi evangelizzare è insegnare agli uomini l'arte di vivere. Quando parliamo di cultura di Pentecoste, noi parliamo proprio di un sistema di relazioni ordinarie ispirate al Vangelo. Non parliamo di grandi sistemi culturali, di grandi sistemi politici, parliamo proprio di un sistema di relazioni attraverso i quali i valori ispirati dal Vangelo diventano una riproposizione pratica, attuale. Ed è quanto sta accadendo a Caltagirone, nel fondo rurale storico, nel villino così chiamato degli Sturzo. Un progetto che sta rimettendo in evidenza quelle che in fondo sono i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa e a ben vedere anche le invarianti sociali della nostra Costituzione. La famiglia, la fede, la cultura, l'educazione e il lavoro. Un uomo nasce in una famiglia, cresce, viene educato, comincia a relazionarsi sul piano dell'esperienza umana attraverso quella che è un processo educativo che avviene per un credente in un ambiente, in un ambito ecclesiale, in una comunità ecclesiale, poi la cultura, la scuola, e infine si realizza, si promoziona il bene, produce attraverso il lavoro. Ecco, questo progetto riformula in un sistema di relazioni che, ripeto, è improntato alla cultura della Pentecoste, quindi al primato dello spirituale su qualunque altra legge di carattere economico o politico che sembra invece reggere iniziative di questo tipo. Noi crediamo, e lo scrisse un giorno Leon Blum, che una società che pretende di assicurare agli uomini la libertà deve cominciare con il garantire loro una vera esistenza. E noi ci accorgiamo che molte forme di degrado sociale, morale, culturale, ricordate l'espressione del cardinale Ratzinger, l'arte di vivere, derivino proprio da questo, dalla incapacità che gli uomini hanno, soprattutto i giovani, di progettare il loro futuro e di imparare in modo vitale l'arte di vivere. Un'opera che sta meritando evidentemente l'attenzione non soltanto della politica, alla quale noi forniamo attraverso questa iniziativa quel prepolitico o prepartitico che manca al Paese. Se abbiamo seguito la relazione di Monsignor Pennisi, il prepolitico è solo il soprannaturale, è solo lo spirituale. Cosa ci può essere prima del politico per un credente? Ma ai partiti manca anche una progettualità, ecco il prepartitico, che sappia suscitare una vera promozione umana. Nel 1938, il libro riporta questa pagina, dal suo esilio londinese, Luigi Sturzo scrive che la vera rivoluzione è spirituale. E spiega anche in che modo la carità e la giustizia, che sono due capisaldi fondamentali in un'opera che parla di redenzione carceraria, possono avere un fondamento stabile che, dice lui, cresce lentamente ma che dura. La vera rivoluzione spirituale nella misura in cui i cristiani affermano spiritualmente il bene e negano spiritualmente il male. È un principio chiarissimo. Negazione spirituale del male, promozione, affermazione spirituale del bene. E così capite, per esempio, che cosa succede nel momento in cui un indulto disarma in qualche modo i sistemi di sicurezza di un carcere per dare la libertà a dei prigionieri senza che processi di liberazione veri, autentici, spirituali siano stati messi in essere. Gesù è venuto ad annunciare la liberazione ai prigionieri, non la scarcerazione così come si immagina in termini tecnici. Bisogna cioè disarmare le coscienze, soprattutto coscienze ferite che non hanno imparato a perdonare, come molte coscienze di nostri conterranei siciliani che sono soliti progettare attraverso la violenza, il riscatto attraverso la violenza, il loro futuro. Il vescovo richiamava Jacques Maritain. Jacques Maritain scrisse un giorno che la tragedia delle democrazie moderne è che non sono ancora veramente riuscite a realizzare la democrazia. E questa è anche la tragedia dei nostri sistemi culturali, politici, economici, che sono improntati a grande decadenza. E la novità di questo progetto in Sicilia è data dal fatto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha voluto fare una sorta di matrimonio, una sorta di patto, un'intesa, abbiamo sottoscritto un'intesa, promuovendo per la prima volta nella storia, perché non è mai accaduto, la scarcerazione preventiva dei carcerati che 3 anni prima della fine della pena si ricongiungono ai loro familiari e insieme ai loro familiari vengono recuperati. E questo avviene in nome della fede, con processi e percorsi formativi ed educativi che sono in qualche modo un unicum rispetto a quelli che sono gli ordinari cammini di redenzione e di promozione umana. Io concludo dicendo che il pensiero di Luigi Sturzo ritorna attualissimo, e bene ha fatto il vescovo Brolo a richiamare l'attualità dell'insegnamento di Benedetto XVI. E presso la sala del capitolo del Senato il cardinale Ratzinger ebbe a dire nel maggio del 2004 che questa mancanza di voglia di futuro che si respira nel nostro paese in gran parte deriva dal cedimento delle forze spirituali portanti. Le forze spirituali portanti della nostra società vengono meno, ed è per questo, disse il cardinale Ratzinger ai senatori, che avvertiamo questa mancanza di voglia di futuro. Bene, noi crediamo che il futuro germoglia nel presente, nell'attualità della nostra fede, delle nostre azioni, e non tanto nelle astrazioni dei nostri convincimenti. Luigi Sturzo era un uomo concreto e noi speriamo di tenere viva questa memoria spirituale attraverso un'azione politica, perché questo non è fare politica, ma essere politica, che sia degna del suo nome.
Di attesa da questo saluto. Beh, io ovviamente porto il saluto dell'amministrazione, del sindaco e anche il ringraziamento mio personale a Daniela Vidoni per questa occasione. Quando mi ha chiesto di non fare solo un saluto formale, allora ho provato a immaginare che cosa potevo dire di significativo, anche sapendo che ci sarebbe stata una lezione magistrale su una persona da parte di uno studioso così attento della figura di Don Sturzo, e soprattutto che fosse coerente con il ruolo che oggi incarno, cioè quello dell'amministratore. E allora vorrei sottolineare e condividere con voi alcune, anche una scoperta in fin dei conti, che ho avuto occasione di fare, e cioè parlarvi del Don Sturzo amministratore, cercando poi di cogliere quelle che possono essere parallelismi lontani con quella che è la situazione attuale. Il primo, Sturzo è ovviamente molto noto, ma il periodo che va tra il 1899 e il 1920 cioè quando fa il sindaco di fatto, fa l'amministratore, prima 6 anni all'opposizione come consigliere d'opposizione, poi 15 anni come prosindaco, ma di fatto il vero sindaco di Caltagirone, sono forse gli anni più significativi a mio giudizio della concretizzazione della carità che spinge Don Sturzo ad agire. Nel 1899 Sturzo ha quindi 28 anni quando inizia ad impegnarsi nella cosa pubblica e si impegnerà fino a 49 anni, cioè fino a quelli che sono gli anni per certi versi più produttivi dal punto di vista intellettuale, e fonderà, fatto che a me personalmente era completamente sfuggito, solo come dire con l'occasione di oggi ci ho riflettuto bene, fonda un partito nazionale partendo dal ruolo di amministratore locale. Non è il deputato, non è il primo ministro, non è uno statista nazionale, non è uomo di governo, è un uomo di amministrazione locale. Ciò nonostante fonda un partito nazionale che giustamente lo fa assurgere ad una dimensione internazionale, di interesse internazionale. E in questi anni introduce una serie di innovazioni dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale di straordinaria valenza. Ed è su questa dimensione ovviamente immanente che si muove la mia riflessione, il mio contributo. Prima di tutto introduce a livello concettuale una trasformazione, direi copernicana, del senso di amministrare. Caltagirone in quegli anni è un posto non particolarmente attraente, se è vero che lo stesso Giolitti la definisce la situazione di Caltagirone, certi stimoli che giungono persino a Roma non proprio positivamente, in particolare quello di togliere l'istruzione elementare, perché i notabilati si lamentano che con l'istruzione elementare gli operai, i contadini, i minatori rischiano di assorbire cattivi modelli, possono venire a conoscere cattivi modelli. In questo contesto il prete Don Luigi Sturzo si trova di fronte, come dire, una chiamata molto forte a agire, ma non agisce solo costruendo una scuola, le scuole civiche, che in maniera estremamente moderna stanno nascendo soltanto a Milano, oltre che a Caltagirone, ma anche cominciando a porre le basi di quel municipalismo italiano che nel discorso del 1902, non la faccio lunga, vi do un riferimento, e trasforma l'idea di amministrazione da composizione degli interessi di parte a governo di una comunità. Tutta l'azione di Sturzo non è soltanto quella di dire, decidere dove fare tracciare una strada o come assegnare un campo, è quello di sviluppare l'idea di comunità. Un'idea che poi, adesso io non sono in grado di dirlo, ma sicuramente pensatori d'Oltralpe, come ha detto il Monsignor Pennisi, sono da noi spesso più noti, come penso a Maritain, ma penso soprattutto a Emmanuel Mounier, nella sua concezione del comunitarismo e del personalismo comunitario, sicuramente lì trovano un anticipatore. Ed è in questo, allora salto molte cose, molti dettagli, che emerge una concezione della carità che non è soltanto agire, ma è soprattutto studiare. Don Sturzo dal 1899 al 1905, e sicuramente non credo che l'abbia imparato in seminario, altrimenti devo pensare che i seminari di allora fossero delle scuole un po', diventa un bravissimo ed espertissimo, come dire, un esperto di scienze delle finanze, oltre che di diritto amministrativo. Quelle che gli inglesi oggi chiamano le technicalities, che poi sono le tecnicalità attraverso le quali si fa politica, e lui diventa un esperto di diritto amministrativo fortemente innovativo, al punto che per portare l'energia elettrica e l'acqua introduce di quella che oggi chiameremmo project financing, e comunque delle municipalizzazioni che all'epoca erano assolutamente straordinarie, forse solo Milano si stava avviando su questa linea. Dicevo della concezione estremamente innovativa, Un altro dato che emerge, che caratterizza l'azione di amministratore, è anche la grande apertura rispetto a quelle che erano le opposizioni, rispetto a quelle che erano le idee altre. Non solo all'interno del mondo cattolico, ma anche, per esempio, rispetto a certe amministrazioni di derivazione socialista. Nel 1901 nasce l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nasce a Parma, nasce su ispirazione di uomini politici socialisti. Sturzo dice: noi dobbiamo essere lì perché l'idea che il comune, con grandissimo anticipo rispetto per esempio alla riforma del titolo quinto della Costituzione, che oggi noi porta al nostro ordinamento ad essere, a equiparare il comune con la regione, con la provincia e con lo Stato, quindi non più un ordinamento gerarchico come è stato fino a pochi anni fa, ma già nel 1905 Sturzo capisce che l'associazione dei comuni è una cosa importante proprio per rivendicare questa dimensione centrale della comunità rispetto alla vita di uno Stato. La comunità non è, la città non è più soltanto una porzione piccola dello Stato che si occupa di piccole cose, è il nucleo centrale sul quale si costruisce l'organizzazione dello Stato. Questa idea che nasce nel concreto, nella realtà di Caltagirone, poi diventa, si chiama sussidiarietà, diventa poi, ed è ovviamente, trova forte ispirazione nella Rerum Novarum, forse direi, mi sbilancerei nel dire, trova la prima più forte applicazione della Rerum, concretizzazione della Rerum Novarum, che come è noto a tutti nasce in fin dei conti soltanto 8 anni prima. Bene, questa è ultima nota. Uno degli aspetti fondamentali che Don Sturzo poneva nel rapporto tra amministrazione e cittadini era la chiarezza del bilancio. Uno degli aspetti, lui diceva sostanzialmente, che è attraverso il bilancio, quindi attraverso l'atto formale per eccellenza, che un'amministrazione comunica con i propri cittadini. Lui fece un grande lavoro di resa per rendere leggibile il bilancio, dimostrando anche le sue competenze di diritto amministrativo, e questa idea secondo me è estremamente attuale. E per concludere questa mia cosa mi permetto, non già per pubblicità ma come invito ai miei concittadini, almeno coloro che in questa assemblea sono di Udine, vorrei ricordare due progetti che noi abbiamo e invitarvi ovviamente a partecipare. Il primo progetto è quello che ormai si è consolidato ed è forse a voi già tutti noto come il progetto No alla solitudine, alcune persone che sono qui presenti già sono impegnate in esso. Questo progetto nasce dall'idea che la nostra città, ma in generale una città e una comunità, ha per sopravvivere la necessità di rinforzare le reti di solidarietà reciproca. Oggi, attraverso un numero sempre più grande di associazioni che cresce di anno in anno, abbiamo provato a sperimentare un ruolo diverso del comune, non più erogatore di servizi, ma soggetto che supporta quanti stanno dedicando il proprio tempo nel servizio per gli altri, costruendo quelle occasioni di coordinamento e di infrastrutturazione che permettano a ciascuno, secondo le proprie motivazioni, di rendere al meglio, di fare al meglio le cose che fa nei confronti degli altri, creando quindi una cornice coordinata e coerente tra quanto dà il comune e quanto possono dare ciascun nostro concittadino rispetto ai bisogni e alle fragilità dei nostri concittadini diciamo più svantaggiati. E devo dire che questo sta dando dei grandissimi risultati. L'invito ovviamente che faccio è quello, da singoli ma anche da associazioni, a partecipare a questo incontro. L'altro è un progetto sperimentale che è partito da poche settimane, è il progetto di bilancio partecipativo. Tentiamo nella nostra città, anche nella nostra città, di far passare il bilancio non più soltanto attraverso i comuni e con una scocciante deriva verso le circoscrizioni, ma cerchiamo di creare uno spazio all'interno del quale i cittadini possono partecipare alla definizione di un bilancio comunale. È un processo lungo, molto complesso, fin dei conti la nostra è comunque una città di 100.000 abitanti, è una maniera per avvicinare ulteriormente l'amministrazione, l'atto amministrativo, aprendolo alla partecipazione. È un progetto europeo, è finanziato dalla Comunità Europea, Udine è capofila, è un progetto che facciamo con 5 municipalità europee e 10 dell'America Latina, dove queste esperienze sono già in atto, è anche un'occasione per avere un'apertura e uno sguardo che va, diciamo, oltre il Livenza e oltre lo Iudri, oltre i confini sacri della piccola patria. Questo progetto, dicevo, è in fase di partenza. Martedì colgo allora l'occasione, visto anche dello sciopero dei giornali, di invitarvi martedì alle 18, in comune, tanto non sarebbe passato lo stesso probabilmente, martedì alle 18 in comune, sulla sala degli specchi, nella sala del Consiglio Comunale, ci sarà il primo incontro di tutti i cittadini che vogliono accompagnare questo processo. Si dividerà in un anno, saranno 3 mesi di studio, di amministratori e di funzionari e di cittadini che vogliono partecipare, e poi speriamo per la fine del 2007, quindi per il bilancio 2008, di avere una prima sperimentazione. Grazie anche per questa cosa, grazie per avermi ascoltato.
Grazie. C'è Giancarlo Tonuti, è presente?
Sì.
Vieni.
Lascio il posto.
Delegato dall'assessore alla cultura Roberto Antonas, che è l'assessorato che ci ha erogato il contributo e quindi porta il suo saluto della regione. Ciao Giancarlo, non ti avevo visto perché eri nascosto laggiù. Ti presento lo
scorso. Buonasera a tutti. Ma di solito le istituzioni, quando portano i saluti, non è che vogliano annoiare le persone, né vogliono farlo per, almeno per quanto mi riguarda, per doveri d'ufficio, anche se spesso accade così, ma lo fanno per dire: le istituzioni ci sono, queste cose sono importanti per le istituzioni. Ecco, io credo che stasera lo si debba dire in maniera molto chiara, ma non solo per le istituzioni. Io credo che il pensiero di Luigi Sturzo sia importante per la nostra convivenza. Sia Luigi Sturzo un pensatore che non solo ha anticipato molte delle pratiche che poi si sono svolte in questo secolo appena passato, ma ha anche dato un senso alla partecipazione dei cattolici alla politica, che è bene ricordarlo, quando Luigi Sturzo faceva il prosindaco di Caltagirone, erano sotto ancora la mannaia del non expedit, cioè non si occupavano, almeno a livello nazionale, di politica. Anzi, veniva loro detto di non farlo. Noi siamo passati un secolo da una situazione in cui la Chiesa sentiva se stesso un po' anche come contropotere, ad una situazione in cui, e Don Sturzo fu grande facilitatore in questo, in cui anche i cattolici hanno cominciato a occuparsi di emancipazione sociale. La democrazia era una brutta bestia, lo è tuttora. Ha bisogno di scommesse, ha bisogno di credere che le persone sono uguali e quindi possono pesare tutte alla stessa maniera. Non è una cosa semplice da accettare, certamente la Chiesa non lo accettava, certamente la Chiesa preferiva un rapporto tipo sequenziale, no? Pastore e altri. Ecco, io credo che si siano chiariti in questo secolo, da un certo punto di vista molto complicato e anche disgraziato, perché si è fatto di tutto nel Novecento, ma si siano capiti anche molte delle sfide future. E che Luigi Sturzo sia riuscito a farlo molto prima degli altri, anticipando i contenuti conciliari, questo è un dato di fatto. In particolare mi riferisco non solo alla sua pratica che Daniele Cortolezzi ben prima ha ricordato, ma al manifesto dei liberi e forti. Non a caso Padre Sorge poco tempo fa ha riproposto la formula dei liberi e forti, cioè persone di buona volontà, ma coraggiose, perché quello che oggi ci spetta come cattolici responsabili è quello di innovare profondamente il fare politica e l'essere in politica, non tanto quello di consolidare i blocchi identitari. Anche Luigi Sturzo era un inclusivo, non era uno che organizzava le difese, era altro. È quello di creare, dicevo, un nuovo lessico della politica, perché le ideologie non tengono, ma non ci sono neppure delle categorie che riescano a fondere le necessità del presente con quelle che, molto bene Don Pennisi, Monsignor Pennisi, ha tracciato, essere le compresenze col sovrannaturale. Noi abbiamo bisogno di produrre pensiero politico che vada oltre l'ideologia e abbiamo bisogno di coniugarlo con il presente. E in questo Luigi Sturzo è senza dubbio un campione di riferimento. Quindi in questo senso alle istituzioni va molto bene che si facciano queste iniziative. Ecco, io credo che questo sia un dovere, in fin dei conti. La moralità di cui è intriso tutta l'opera di Sturzo traccia proprio questa doverosità, cioè non è una scelta, o siamo così o non andiamo nella direzione che diciamo magari come fedeli di voler perseguire. Io credo che stiamo perdendo queste sinapsi, cioè questi modi automatici, li stiamo banalizzando veramente. Oggi c'è una grossa difficoltà a pensare e a pensare in modo, come si può dire, che tenga conto dello spessore dell'esperienza. C'è la tendenza ad essere superficiali, molto aiutata dal contesto. Io credo che letture come queste ci riportino alla necessità a ritrovare non solo nella storia, ma nella storia dell'uomo un senso che riesca a far emergere qual è lo spessore anche delle conquiste. Solo così riusciremo a dare un nuovo significato a parole che ormai sembrano consumate, come libertà, come democrazia, ricordando che essere democratico significa proprio questo, essere convinti, in questo senso anche i cristiani dovrebbero essere assolutamente democratici, che siamo tutti uguali. Ma di partenza, non perché la legge ci fa tale. E se non lo fossimo, come in effetti non lo siamo, dovremmo produrre un pensiero e delle leggi tali che ci rendano così. Grazie, grazie. E scusate per la vita.
Io
proporrei di passare alla lettura dei brani con gli stacchi musicali, così diciamo ci rilasciamo un po' anche con la musica, cambiamo e poi riprendiamo su quello che ascoltiamo il dibattito con i presenti. Ecco, allora inviterei Giuseppe Bevilacqua e Silvio Donati, sono usciti a fumare una sigaretta, sono qui dentro. Allora approfitto. Ah, siete qui, grazie, scusate perché non vi vedevo, vi vedevo sul fondo prima. Allora aspetta che vado là a portare.
L'abbandono è un'ascesi, una purificazione, il presente spirituale assorbito in Dio. Di fatto, il passato non è più in mano nostra, appartiene alla misericordia di Dio. Il futuro è nelle mani della sua provvidenza. Nostro è solo il presente, l'atto di amore, di unione, di confidenza in Dio, di adesione alla sua volontà, in attesa della sua venuta, della sua ispirazione, della sua grazia. Quel che conta nella vita dello spirito è il presente, dove si congiungono il passato e il futuro nell'unica realtà vissuta. È la realtà soprannaturale che viene a trasformare la nostra vita quotidiana di miserie, di sofferenze, aspirazioni, desideri, attività. Nell'attesa di Dio in noi, in uno stato di abbandono. Esso non è affatto cessazione di ogni nostra iniziativa, che sarebbe errore, inganno, ma disposizione di animo che trasforma la nostra iniziativa non più come nostra, ma di Dio. E la nostra azione non più dipendente dalla nostra volontà, ma da quella di Dio. La disintegrazione dell'egoismo potrà ottenersi solo con l'esercizio di abbandono a Dio. Agli uomini capita anche di essere festeggiati, onorati, glorificati per adulazione, per paura, con le labbra e non con il cuore, per semplice convenienza, negando con la mente quell'onore che si manifesta al di fuori. È questa la gloria dei potenti. La vera gloria consiste nella conoscenza del merito e nell'amore che tale conoscenza genera in noi, insieme al senso di inferiorità, di dipendenza, di soggezione. Là dove c'è invidia non c'è gloria, dove c'è superbia neppure c'è gloria. Ogni manifestazione in tal senso è finzione, contraddizione, viltà. È Gesù, Cristo, solo colui che raddrizza l'inclinazione degli uomini a farsi dei. Venendo a farsi uomo, a eseguire la volontà di chi l'ha mandato, a ubbidire ai suoi comandi, a riconoscerne l'autorità e cercarne la gloria. Chi cerca la propria gloria è mendace. Si basa sulla menzogna della propria autorità, falsificando la verità e violando i diritti di Dio. Invece, chi fa il bene e cerca la giustizia, ubbidisce ai comandi divini. Chi rapporta tutto a Dio, costui cerca davvero la gloria di Dio e non la propria. È nella verità e non nella menzogna, nella luce e non nelle tenebre, non solo con la voce, ma con la mente, la volontà, le opere, canta l'inno angelico di gloria a Dio. studiando la nostra vita spirituale, dalla vocazione all'unione mistica e al contatto, ancor su questa terra alla gloria di Dio, abbiamo visto sempre un'ombra, un fondo di tenebre, che si vanno man mano dissipando allo splendore della verità. Questa ombra è, nel senso più ampio della parola, il male che ci rende in questa vita infelici. Il male, esprimendo un'idea negativa, non può definirsi che per il suo opposto. Tutto quello che non è bene è male. Come l'idea di male non può indicare altro che la limitazione, la privazione, la negazione del bene. L'amore è un affetto fondamentale di tendenza al bene. Esso arriva a vincere il male sia evitandolo, sia superandolo. Un proverbio siciliano dice: «Cupati pammuri non siente ruri, chi patisce per amore non sente dolore». Il dolore viene superato dall'amore. Non è che l'uomo che ama divenga insensibile, ma per l'amore acquista energie tali da affrontare i patimenti. La legge dei rapporti dell'uomo con Dio non è visibile se non attraverso la nostra coscienza, che si realizza in quanto attività personale. Ma non c'è attività, nemmeno quella di pensare, che non si proietti nella società, che non sia effettivamente sociale. È il riflesso reciproco tra noi e la società che ci dà la percezione di una legge che ci limita nell'azione come nel pensiero, e intanto ci limita in quanto in noi i nostri fini naturali. Per penetrare dentro al misterioso simbolo del male, che è il mondo, bisogna partire dall'idea, spesso dimenticata, che l'uomo è allo stesso tempo individuale e sociale, e che la società non è che la proiezione delle attività singole nella interferenza delle attività di tutti. Quel che si concretizza all'esterno come linguaggio, tradizioni, istituzioni, leggi, tutto quello che prende corpo in luogo, città, strade, opere di agricoltura, monumenti, ricordi, templi, ovvero nelle forme del vestire, del conversare, del vivere, tutte le manifestazioni dell'arte e del pensiero, quel che si sviluppa col tempo. La storia, tutto, è attività personale dell'uomo, individuo e società. In tale lavorio si estrinsecano e si consolidano le buone e le cattive tendenze, onde in ogni realtà sociale noi troviamo le impronte del bene e del male. Ora quella degli uomini saggi, di grande bontà e intelligenza, ora quelle del licenzioso, del malvagio, del prepotente. Il bene e il male, il mondo e il regno di Dio comprendono tutta l'attività umana sulla terra in un continuo processo che noi chiamiamo storia. Noi la diciamo un processo, attività in continuazione, successione fenomenica e rivelazione interiore, dove si possono notare progressi, ma parziali, evoluzioni, ma relative, libertà che si muove, idea che si attua, invenzione che crea, e il significato della storia è tra i più difficili a comprendere, perché il suo carattere trascendente poco si percepisce in ogni singolo avvenimento, sfugge ai dati particolari del processo e diviene una rivelazione a distanza per quei pochi che vi meditano con sufficiente preparazione. Il cristianesimo ha portato e fecondato un'idea universale. Questa non fu né dei greci né dei romani. Gli uni e gli altri non potevano che aspirare al primato della cultura o delle armi, ma a parte sprazzi di luce nella filosofia, nell'arte, nel diritto, non si arrivò mai alla concezione della fratellanza universale. La vera vita è amore naturale e soprannaturale, umano e divino, sulla terra e nel cielo, in una funzione ineffabile nella quale noi, pur assorbiti in Dio, non perderemo la nostra personalità, ma la trasformeremo Dio ci divinizza così che senza farci perdere la coscienza di essere uomini, ci fa sentire che siamo Suoi figli, beatificati dalla Sua visione. Allora asciugherai, Dio, ogni lacrima dei loro occhi e morte non ci sarà più, né lutto, né grida, né travaglio. Non ci sarà più, perché le cose di prima se ne sono andate. Non ci sarà più il prima, il poi, le colpe, le lacrime, il patimento, la tristizia di cuore, tutto sarà trasformato dall'amore, lavato via dalla nostra coscienza in una rinnovazione di gioventù. Il passato è chiuso e l'avvenire non ci sarà più né ci affliggerà con la sua ombra. Tutto è presente, atto infinito a cui noi partecipiamo, l'atto stesso divino, mentre il tempo scorrerà ai nostri piedi, nel cosmo che nei suoi innumerevoli ritmi si unirà ai canti dei beati. Di gloria a Dio negli altissimi dei cieli. L'amore rende pari, l'amore è comunicazione spirituale, amore è partecipazione di beni. Fra i gruppi sociali, se manca la parità, manca ogni comunicazione, manca la partecipazione dei beni. Attraverso il gruppo, l'altro gruppo non lo stima come prossimo da amare, ma come un concorrente, un avversario, un possibile nemico dell'oggi e del domani, da cui guardarsi, a cui impedire quei vantaggi che potrebbero divenire motivi di superiorità di una possibile lotta. La religione cristiana è da 2000 anni l'unico piano sul quale costruire la comunità di tutti gli uomini, perché tutti uguali davanti a Dio, tutti uomini peccatori e redenti e chiamati a divenire figli di Dio e fratelli in Gesù Cristo. Questa larga spirituale unificazione doveva valere a rendere possibile, oltre all'affratellamento personale tra gli individui, anche l'avvicinamento e la coesistenza pacifica dei gruppi sociali. Ed è sempre operante nel mondo questo influsso benefico del cristianesimo sulla civiltà come un sole che, irradiando sulla terra, ne purifica le cattive esalazioni in una perenne trasformazione della materialità verso la spiritualità, sia nell'individuo che nella società. Quel che fa da ostacolo a quest'azione benefica trasformatrice del sole sono le dense nebbie degli egoismi collettivi. È più facile riconoscere l'egoismo personale che quello di gruppo. Attraverso il gruppo si giustificano molte cattive azioni che individualmente si giudicherebbero per quelle che sono veramente cattive. Sembra che per molti vi siano due moralità, una individuale e una di gruppo, e quello che non è lecito per l'individuo sembra che sia lecito per il gruppo. Tutta la storia, specialmente quella delle grandi nazioni, è orientata alla glorificazione di una serie di guerre ingiuste, di oppressioni di altre nazioni, di violazioni dei diritti di minoranze etniche e di popoli e di altre razze. In Francia non si è cessato mai di esaltare Luigi XIV, Napoleone Bonaparte, per le loro grandi imprese e le loro vittorie, senza discriminazione di sorta, tra il giusto e l'ingiusto, il morale e l'immorale. Si dice, la legge dell'amore non è una legge politica. sta bene in chiesa, sta bene nelle famiglie, sta bene nei rapporti privati. La società politica ha altre leggi, non può né presupporre la legge dell'amore, né ad essa ispirare i suoi atti, cadrebbe, si sfascerebbe. Gesù Cristo, secondo costoro, avrebbe così voluto la riforma dell'individuo, senza portare la sua efficacia in quell'ambiente sociale in cui l'individuo esplica la sua attività, e fuori del quale l'individuo non può esistere. Anche il non credente nota l'assurdo di una tale affermazione. La morale evangelica si fermerebbe dunque alla soglia della politica di fronte a un proibito entrare? La giustificazione dell'odio, dell'uccisione per ragioni politiche verrebbe perciò da questo dualismo tra etica e politica, tra Vangelo e società umana. Se così fosse, la politica al lume del cristianesimo sarebbe un male e quindi da fuggire. Invece la politica è per sé un bene. Il fare politica è, in genere, un atto di amore per la collettività. Tante volte può essere anche un dovere del cittadino. Il fare una buona o una cattiva politica dal punto di vista soggettivo di colui che la fa dipende dalla rettitudine dell'intenzione, dalla bontà dei fini da raggiungere e dai mezzi onesti che si impiegano all'uopo. Il successo e il vantaggio reale non possono anche mancare, ma la sostanza etica della bontà di una tale politica rimane. Così ragionano i cristiani di ogni tempo e di ogni paese. E con questo spirito l'amore del prossimo in politica deve stare di casa e non deve essere escluso come un estraneo, né mandato via facendolo saltare dalla finestra come un intruso. E l'amore del prossimo non consiste né nelle parole, né nelle moine, ma nelle opere e nella verità. Non è opera d'amore proclamare il diritto di fare il massimo male ai nemici, né è rispettata la verità quando si tace davanti al potente. Questa è una massima immorale. Qualcuno sorriderà di queste parole, pensando che anch'io sono un uomo politico, e crederà che l'amore cristiano dovrebbe far cadere i partiti politici. Ma i partiti politici rimangono quando sono prodotti di idee, di tendenze, di correnti, di interessi. Forse l'amore fraterno sopprime le giuste accuse davanti ai tribunali, ovvero le controversie scientifiche, o le discussioni, persino nei concili dei vescovi. Il cristianesimo non sopprime la vita, la corregge, la eleva, la perfeziona. Si può essere di diverso partito, di diverso sentire, anche sostenere le proprie tesi sul terreno politico o economico, eppure amarsi cristianamente, perché l'amore è anzitutto giustizia e equità, è anche eguaglianza ed è anche libertà, è rispetto degli altrui diritti, è esercizio del proprio dovere, è tolleranza, è sacrificio. Lo spirito cristiano entri nella politica, altrimenti diverremo peggiori dei pagani. Si inizi dunque la crociata dell'amore nella politica, ricordando quel che scriveva San Giovanni Evangelista. un comandamento nuovo scrivo a voi, poiché sono passate le tenebre e la vera luce già splende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello non è nella luce, è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello è nella luce e non vi è in lui scandalo. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e nelle tenebre cammina e non sa dove vada, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Così pure chi non ama suo fratello. Perché questo è l'annunzio che udiste da principio, che vi amiate l'un l'altro. E figli miei, non amiamo in parole e con la lingua, ma con l'opera e la verità. E chi dirà mai che questa pagina di vita non possa e non debba ripetersi oggi agli italiani che fanno della politica in nome della buona novella?
Sono molto grato di questa bella serata trascorsa nel nome di Luigi Sturzo, di cui sono stato pregato di promuovere la causa di beatificazione e canonizzazione. Abbiamo sentito questa sera tante belle parole per la presentazione di un libro tra i tanti scritti da Luigi Sturzo, Vai a dire la vera vita. E questa sera ne abbiamo sentite parecchie di cose che ci spingono a questo pensiero della vera vita, quale è la vera vita, e sappiamo tutti qual è questa vera vita, è la vita soprannaturale, a cui tutti dobbiamo tendere e per tutti dobbiamo fare in modo che possano arrivarci. Vorrei aggiungere soltanto un piccolo pensiero proprio tratto dalla vera vita, in quanto
sappiamo benissimo. Don Luigi Sturzo, nel raccogliere alcuni articoli che ha aggiunto in appendice a questo libro, in occasione di un particolare momento storico che minacciava la pace internazionale, anche con rapporti con l'Oriente, invitava tutti alla preghiera e alla carità. Se sapessimo attuare queste due cose, la preghiera e la carità, certamente saremmo sulla buona strada per raggiungere quello che lui ha chiamato la vera vita. Don Luigi Sturzo era un sacerdote e non poteva agire diversamente dalla sua condizione dell'essere prete, perché tutto ciò che ha fatto di politica, come si suole dire, lo ha fatto non già benché prete, ma proprio perché prete. E proprio perché prete, il suo pensiero non poteva essere rivolto che al vero bene dell'anima, che è la vita dell'anima. Vita dell'anima nella grazia su questa terra, vita dell'anima soprattutto nella beatitudine eterna. È quello che lui dice fin dalla prefazione del suo libro. Ma in quell'occasione lui pregava molto perché si pregasse. Dunque, anche per quanto attiene ai rapporti internazionali, elemento fondamentale di qualsiasi attività è la preghiera. È quello che ha inculcato Don Luigi Sturzo, ma ciò di cui si parla poco, addirittura zero. D'altronde, sappiamo benissimo, anche dal Vangelo, che Gesù stesso ha detto: senza di me non potete fare nulla. E allora ecco il bisogno di ricorrere a lui. Ma siccome in una circostanza particolare gli apostoli chiesero a Gesù: insegnaci a pregare, egli stesso ha detto: così pregherete Padre nostro che sei nei cieli. Dunque, soltanto attraverso la preghiera noi possiamo avere i mezzi necessari per il conseguimento della vera vita, propria, personale, sociale, di tutta l'umanità. Ma insieme alla preghiera, Don Sturzo ricordava anche un'altra cosa, in quel particolare momento storico, la carità. La carità che è innanzitutto amore, la carità che è comprensione, carità che è collaborazione. Oggi non si prega, oggi c'è tutto l'opposto della carità. Ecco il motivo per cui CIS ha creduto opportuno di una ristampa di questo libro, La vera vita, perché tutti potessimo, ciascuno secondo le proprie condizioni, attuare almeno questi due mezzi semplicissimi, la preghiera e la carità. Con la preghiera e con l'esercizio della carità le cose potrebbero andare tanto, tanto meglio per ciascuno di noi, per noi stessi, per la nostra famiglia, per la società, per tutto l'ordine internazionale. Sono lieto anche dell'occasione per assicurarvi che la causa di beatificazione di Don Luigi Sturzo sta procedendo regolarmente e vorrei sperarlo, anche perché finora non ce ne sono stati problemi particolari, abbastanza bene. Si può dire che è terminato l'esame dei testi, ora si attende soltanto il parere della commissione storica sugli scritti inediti di Don Luigi Sturzo e insieme anche il parere dei censori teologi sugli altri scritti che già sono stati pubblicati. Dopodiché si chiuderà la fase istruttoria e tutte le carte passeranno alla Congregazione per le cause dei Santi per il relativo esame. E voglio Dio che questo esame si concluda con una risposta favorevole che dichiari l'eroicità delle virtù più locali e cardinali di Don Luigi Sturzo. Sarà la base. Per cui, se il Signore, come speriamo, vorrà confermare con qualche segno straordinario, che noi chiamiamo miracolo, anche la sua virtù, il suo godimento nel cielo, si potrà procedere alla beatificazione e poi speriamo anche alla canonizzazione. Con questo ringraziamento, con questo augurio, con questa preghiera, vi lascio questa sera il mio saluto, nella speranza di poterci ancora incontrare in qualche altra occasione. Grazie molte, scusate.
Vuoi venire due parole? Anche per Sandri.
Allora io mi associo a quanti prima di me hanno così fatto un plauso e anche un ringraziamento al Centro Internazionale degli Studi Luigi Sturzo del Friuli Venezia Giulia per questa interessante e importante iniziativa che ci dà modo di ascoltare. Abbiamo ascoltato tanti pensieri, tante proposte, senz'altro importanti per la nostra formazione, credo anche ci aiutino ad avvicinarci al convegno ecclesiale di metà ottobre della Chiesa italiana che ci sarà a Verona. Ecco, io voglio dirvi tre mie impressioni. La prima, ogni qualvolta mi accosto, così abbiamo l'occasione di ascoltare delle conferenze o comunque l'occasione di riflettere sull'opera, sul pensiero e sugli insegnamenti di Don Luigi Sturzo, ecco, questo provoca un profondo miglioramento e credo che sia utile a tutti noi per la vita di ogni giorno, ma anche per l'impegno politico chi è chiamato, a esercitarlo. E la seconda considerazione è quanto sarebbe utile poter avere maggiori occasioni per approfondire il pensiero di Don Luigi Sturzo, perché credo che abbia un enorme bagaglio valoriale che ci permetterebbe di risolvere con tanta facilità o con maggiore facilità tanti problemi che incontriamo nella vita di ogni giorno. Ecco, la terza considerazione, io sono uno come tanti impegnati in politica, credo che se Don Sturzo oggi ci avesse per le mani, perlomeno una tirata d'orecchie non ce la leverebbe nessuno, perché credo che ci sia uno scollamento, è stato anche già evidenziato, tra la cosiddetta teoria e prassi, insomma, manca coerenza e manca in maniera un po', oserei dire, scandalosa. Ecco, allora a me ha molto colpito una pagina di un libro in cui si raccontava l'incontro tra Don Sturzo, poco prima proprio della sua morte, e forse il suo più stretto collaboratore, cioè Giuseppe Palladino, e mi ha colpito questa frase, che penso siano le ultime parole che Don Sturzo disse a questo suo strettissimo collaboratore, che gli voleva senz'altro bene come un figlio o come un fratello. Gli disse: beh, domani noi combatteremo la stessa battaglia, io lassù e tu qua giù in terra. Ecco, io dico che oggi che tutti entrambi ci hanno preceduto, credo, ecco, potremmo rivolgere un pensiero perché ci diano un aiuto a essere un po' più coerenti, un po' più testimoni di questi valori che loro ci hanno insegnato, e quindi combattere insieme la stessa battaglia. E quindi anche aiutare ad esaudire la richiesta di Don Sturzo: prego perché il mio grido sopravviva alla mia tomba, e ognuno di noi, credo, possa essere impegnato in questo senso. Un'ultima cosa che volevo, una una riflessione forse anche un po' banale, no? Credo che ritrovarsi a parlare di Don Sturzo e trarne così giovamento a quasi ormai 50 anni, ci avviciniamo al 47 sono, ma diciamo ci avviciniamo a 50 anni dalla sua morte, ecco, credo che sia una cosa molto importante, molto significativa, e se non è un miracolo direi che poco ci manca.
Grazie. Venga a dire due parole, la prego, ha sempre delle riflessioni così belle, venga, la prego, venga a chiudere, cosa ha sentito con tutto questo convegno, ti porti il suo contributo spirituale, la prego. Siamo sempre così felici di averla fra noi, felicissimi.
Sì, ci sono alcune circostanze in cui gli incontri non ci lasciano come prima, ci fanno cambiare dentro, e credo che questa impressione l'abbiamo tutti avuti questa sera ascoltando le relazioni del Vescovo Pennisi, poi i responsabili dei movimenti di spiritualità, ecco. E poi altri interventi come il professor Paladino. Ecco, io auguro che Daniela non perda il coraggio e la speranza di continuare a far riflettere oggi su questo impegno che i cristiani sono chiamati a svolgere nel piano sociale e politico. E il secolo che è cominciato con Leone XIII è stato un secolo glorioso, perché l'enciclica Rerum Novarum è stata un'enciclica fortunata, ha continuato ad essere continuamente riscritta, anche se è stata un'enciclica che ha scosso profondamente la coscienza dei cristiani, tanto è vero che 40 anni dopo, scrivendo la 14° anno, Pio XI si lamentava che i cristiani avevano spesso rifiutato questa dottrina sociale, e tenaci dell'antico avevano ritenuta la dottrina del XIII addirittura pericolosa. Ma poi si è arricchito il magistero attraverso 60 anni dopo la Madre de Magistra, dopo un progressio di Paolo VI, la 80° Adveniens, 80 anni dopo, e poi Laborem Exercens nel 90°, e poi la 100° annus. Direi che il pensiero sociale della Chiesa, che stava così a cuore di Don Sturzo, è stato di una ricchezza così grande in questo secolo, che avrebbe potuto dare ai cristiani una ispirazione altissima nello svolgere il compito. È vero che la Chiesa come tale, dice anche l'enciclica ultima del Papa, non ha compito di fare quello che deve fare lo Stato, procurare il bene comune, però la Chiesa ha la possibilità di una ispirazione a coloro che, essendo cristiani che appartengono alla Chiesa, hanno il dovere e il diritto di diventare come cittadini responsabili del bene comune. E allora io credo che l'esempio di Don Sturzo, la sua passione, ecco, possa diventare una scossa per la coscienza, perché abbiamo l'impressione che la povertà del pensiero spirituale che oggi si vive nel nostro paese sia dovuta al fatto che tanti che vengono dalle file cristiane, magari dalla Democrazia Cristiana, non si sono veramente abbeverati a questo sorgente del pensiero sociale della Chiesa. Ecco, queste grandi encicliche sono finite negli archivi, nelle biblioteche, e non sono diventate sangue vivo da parte di coloro che sono impegnati da cristiani a svolgere questo servizio pubblico di una politica che può diventare sporca, ma che Paolo VI aveva detto in una maniera esigente, proprio nell'ottocesimo Adventus, una maniera esigente, anche se non l'unica, di vivere l'impegno cristiano per gli altri. E allora avevamo tentato di mettere su una scuola di formazione politica, una volta e una seconda volta, purtroppo noi abbiamo avuto la fortuna, anche perché probabilmente chi accedeva a queste scuole aveva l'impressione che poteva essere pedina di lancio per assumere ruoli di responsabilità pubblica, mentre invece l'idea era quella: andiamo a arricchirci a questo pensiero così ricco, così grande. Ecco, allora auguro a Daniela che continui a muoverci tutti con questo suo entusiasmo, con questa sua, perché partendo da Don Luigi Sturzo, e auguro che la causa di beatificazione abbia buoni risultati, veramente si sente il bisogno da parte di tanti cristiani che sono chiamati a esercitare anche la pubblica responsabilità nei vari settori del comune. Abbiamo apprezzato anche l'intervento di Cortoresis nel piano provinciale, nel piano regionale, nel piano nazionale. Ecco, sentono il bisogno di arricchirsi di questa ricchezza del patrimonio del pensiero sociale della Chiesa, in maniera tale che la politica si elevi di tono, di cultura, di pensiero, e non ci lasci scoraggiati, perché qualche volta, assistendo ai dibattiti che si svolgono anche nel Parlamento, lo dico con molto rispetto, abbiamo l'impressione di restare un po' delusi. Vorremmo che si volasse più alto, che si guardasse più lontano, e quindi sentire che c'è il bene comune che appassiona coloro che nel Parlamento, nel Senato, fanno politica, e ci dessero l'impressione veramente che il loro pensiero, la loro cultura, la loro animazione politica viene ispirata in maniera più alta, guardando anche più lontana. In questo senso credo che a noi tocca anche di pregare perché chi si impegna nell'agone politico senta che è una chiamata, e la politica veramente torni ad essere quello che è chiamata ad essere, ecco, l'arte del bene comune, la passione per il bene comune, in maniera che non sia accecato, come dice il Papa nella lettera di Deus Caritas Est, ecco, ma l'etica e la ricchezza del pensiero sociale della Chiesa ispiri e animi la politica, perché esiste veramente in questo nostro paese il bene comune, che è il bene sommo nel piano politico.
Grazie. Domande, c'è qualche intervento ancora? Basta, siamo tutti santi, insomma, santi no, però ci sentiamo arricchiti, come ha detto Sua Eccellenza, cioè non è stato un pomeriggio così, diciamo, davanti alla televisione o a sentire una conferenza qualsiasi, ci scuote e ci lascia dentro un desiderio innanzitutto di tornare a leggere e a meditare la vera vita, e poi di essere questi apostoli che ci ha invitato ad essere lo Sturzo, perché in fondo lo Sturzo è stato l'anticipatore, dico io, della Redemptor Hominis. Le due encicliche, la prima enciclica del Papa Giovanni Paolo II, Cristo Redentore dell'Uomo, e la prima di Papa Benedetto XVI, Dio è Amore, Dio è Carità, assieme alla Fides et Ratio, diciamo che sono condensate nella vera vita. Loro poi l'hanno, diciamo, ampliata nell'enciclica, però è chiaro che instaura tutto un sistema di cultura e di pensiero completamente diverso della cultura moderna, dove spirito e materia non sono nella loro unità, ma sono separate. Allora, se vogliamo veramente attuare quella democrazia partecipativa che ho sentito tanto evocare questa sera, bisogna partire dall'unità dello spirito e del corpo, come diceva lo Sturzo, altrimenti separate non si va da nessuna parte. Comunque, convegni sulla democrazia partecipativa, proprio partendo dalle radici
c'è il nostro padre Caruso, assistente del centro Sturzo, che con il professor Zambetti ha scritto proprio un libro, Alle radici della partecipazione. E padre Caruso lo tratta proprio da un punto di vista antropologico, perché Cristo, incarnandosi, ha redento l'uomo e l'ha unito indissolubilmente a Dio. Che l'uomo lo sappia, sia cosciente, non sia cosciente, e ha unito tutti gli uomini, credenti e non credenti. Per questo Don Sturzo ha costituito un partito laico. Perché, come diceva prima, adesso non mi ricordo chi, anche il Papa, quando si rivolge sempre anche agli uomini di buona volontà, a tutti gli uomini. Quando l'uomo difende la dignità dell'uomo e i valori che sono propri dell'essere umano, lavora per gli altri uomini, lavora per il bene. E quindi la democrazia partecipativa, che richiede appunto un personalismo e non l'individualismo, perché l'individualismo ha portato alla democrazia delegativa, cioè quella che delega, mentre la democrazia partecipativa fa assumere la responsabilità e la partecipazione a tutti i cittadini, al potere. Infatti il nostro articolo 3 della Costituzione parla di partecipazione sociale, economica e politica. In Italia non è mai stato attuato questo articolo, oltre a tanti altri. Sandri, facciamo con tutti i partiti un bel convegno su questo discorso e poi ci mettiamo Sturzo e le radici della partecipazione. Vedrai che facciamo una rivoluzione.
Allora, Daniela realizza veramente anche il progetto donna, perché al tempo di Pio X si diceva ai fidanzati, quando chiedevano, che a piazza, che a casa, che a stare in casa.
Ma adesso invece abbiamo... guardi che l'altra sera abbiamo avuto un convegno con la delegata alla cultura in provincia, dove ricordava che la donna ha incominciato a votare nel 1946. Io ho detto, momento, Sturzo nel 1919, nel suo appello ai liberi porti, aveva messo le donne al voto, e quindi anche ha sempre promosso e spronato le donne ad occuparsi di politica.
Lei ne è un esempio.
Ecco, allora ringraziamo queste eccellenze Teniti, grazie, Martinez, Giovanni Palladino, sua eccellenza Monsignor Battisti, grazie a tutti e buona serata, e naturalmente grazie anche a Monsignor Giuliani, grazie.
Fammi avere l'intervento suo, poi che lo pubblichiamo.
Sì, abbiamo tutto qua.
Battisti,
sì, un momento. Allora.